Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti. Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Yuga.
E io sono Ace e questo è il quinto podcast della nostra serie Press Play on Tape Lato A.
Questa serie di editoriali è dedicata all'analisi e alle considerazioni su tutto ciò che ha a che fare con la musica nei videogiochi.
Ma noi siamo solo dei videogiocatori e per questo abbiamo invitato come compagno di viaggio Kay the Pianist, Paolo Bertolotto, pianista, content creator e produttore musicale, che ci darà una mano a districarci in questo mondo. Bentornato Paolo.
Ciao a tutti, grazie.
Oh, bene. Siamo arrivati a quello che è l'ultimo passo da compiere in questo side A-side, anzi, dal concerto al tema. Abbiamo voluto fare questo percorso, insomma, di evoluzione dal segnale alla nota, al brano, all'album, al concerto e poi arrivare al tema. Il tema è inteso in due maniere diverse. Uno è quello che è leitmotiv, una parola tedesca, se non mi ricordo male, è una locuzione tedesca che fa parte della musica e che viene vissuta anche all'interno della musica, ma non solo, perché di tema si parla di genere e di quello che sarà un po' l'evoluzione futura, perché siamo arrivati a riprodurre la musica così com'è dal vivo, ma c'è tantissimo ancora da dire.
Sì, hai parlato di leitmotiv. Che cos'è? Facciamo un passo indietro. Il termine leitmotiv è associato al teatro di Wagner. Richard Wagner è quel compositore che ha definito dei brani o comunque delle frasi musicali associate a dei personaggi. Questo è appunto il leitmotiv. Che cos'è una frase? Andiamo ancora più in dettaglio e si tratta di una sequenza di note ripetute poi successivamente nel brano o nell'opera in cui si trovano. Il perché questo? Perché vengono associate a un personaggio o magari a un elemento che può apparire in diverse volte durante l'opera. Il ritorno di questo tema può portare a situazioni interessanti, come ad esempio sottolineare un certo aspetto particolare della storia, un dettaglio addirittura senza l'uso della parola.
A questo proposito mi viene in mente un esempio dal punto di vista cinematografico, della colonna sonora cinematografica, è nella trilogia prequel di Guerre Stellari, dove stanno parlando di Anakin e del suo comportamento non proprio da Jedi, da buono, e mentre lo parlano, nel momento in cui si preoccupano di questa situazione, si sentono nella traccia che sta andando in sottofondo, si sentono le note della marcia imperiale resa famosa dalla trilogia originale di Guerre Stellari. Aggiungono quell'informazione, quel dettaglio e quel sentimento particolare senza però dire niente. Quelle poche note bastano. Penso sia la stessa cosa anche nei videogiochi.
Sì, esattamente, il concetto è lo stesso. Potete sentire qui un esempio di leitmotiv classico. È un tema che ritorna successivamente nella stessa opera, modificato o riarrangiato.
Ecco, questo era un esempio classico di leitmotiv, uno che mi ha stupito tantissimo, che deriva da un documentario che ho visto sulla creazione proprio della colonna sonora, è di Risk of Rain, un altro gioco roguelike che ha una colonna sonora fatta da Chris Christodoulou, che è un compositore di Sparta in Grecia, e lui ha proprio usato alcune note che poi va a ripetere in ogni singolo brano di tutta quanta la colonna sonora. Una colonna sonora dove ha spaziato tra chiptune ma anche con strumenti moderni, quindi si ricollega un po' a tutto quello che abbiamo visto finora sulla commistione di da una parte la tecnologia, da una parte lo strumento reale, eccetera eccetera. Una colonna sonora che sicuramente vi faremo ascoltare qualche brano qua e là, ma se sentite quelle note specifiche come sono messe, veramente è una frase che si ripete dappertutto, nonostante poi le canzoni siano completamente una diversa dall'altra.
Ok, ma quando è che un tema, quindi un leitmotiv, è ben scritto? In genere quando è orecchiabile, ovvero quando possiamo sentire anche una variazione dello stesso tema, o addirittura lo stesso tema eseguito in altre situazioni, proprio inserito in mezzo a un brano, anche con un altro strumento, ma riusciamo a riconoscerlo e a ricondurlo a un personaggio, a una situazione, a uno stato d'animo e così via. Alcuni esempi sono diversi brani suonati dal compositore Nobuo Uematsu, di cui io sono mega fan a dir poco. Alcuni esempi sono da Final Fantasy VI, in cui abbiamo 14 diversi personaggi, dei quali ciascuno ha un tema diverso. Ciascun tema riconduce ad uno stato d'animo diverso, quello magari più guerriero, quello più dolce, quello più avventuroso. La particolarità, e spero di non spoilerare ma non è niente di così grosso per il mio, è che alla fine possiamo sentire i temi di tutti i 14 personaggi uno dopo l'altro. Ci fa ricordare tutto il percorso, tutta l'avventura che abbiamo passato assieme a loro. Altri esempi, sempre da Final Fantasy VII in questo caso, è il tema di Aerith, che possiamo sentire adesso. Questo tema, specialmente a chi ha giocato il titolo originale, riconduce immediatamente ad una scena diventata mega iconica, diretta alla perfezione. Questo tema possiamo sentirlo durante diverse scene, diversi brani usano sempre questo leitmotiv, ma riarrangiato, quindi modificato in diverse altre tonalità o con diversi altri strumenti, per dare appunto sensazioni diverse. O un altro esempio, sempre Final Fantasy X, sarà l'ultimo, ve lo prometto, due temi principali, e uno di questi è To Zanarkand, che è un tema famosissimo e che possiamo sentire anche qui in parte.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobsweek, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vana Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Vieni a seguire le registrazioni su twitch.tv/enciclopediavideogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast.
Questo tema simboleggia il viaggio, quindi questo pellegrinaggio che hanno i diversi protagonisti per arrivare alla loro destinazione.
Quindi un metodo di comunicazione molto intimo e molto tecnico per, come detto anche prima, dare informazioni, indurre stati d'animo e far capire alcune parti della storia e anche proprio che personaggi in particolare hanno l'attenzione in quel momento. Questo tipo di creazione ormai, come abbiamo anche citato anche negli scorsi episodi, si discosta pochissimo, anzi è quasi ormai al pari delle grandi colonne sonore del cinema, perché anche con la maggior disponibilità dei giochi AAA, ormai la potenza che hanno i videogiochi e il mondo dei videogiochi permette anche di avere questo tipo di media potenziato per arrivare proprio a pari livello e quindi non hanno nulla da invidiare alle storiche colonne sonore che abbiamo citato, anche quelle di Morricone, nel cinema, nei videogiochi.
Sì, esattamente, e possiamo accostare appunto la musica in genere dei blockbuster hollywoodiani, quindi quella sopra le righe, quella orchestrale molto potente, molto d'impatto, a diverse produzioni anch'esse occidentali. Vediamo alcuni esempi come gli ultimi Tomb Raider o anche gli Uncharted, in cui possiamo sentire giusto nel menu principale un tema che in realtà non è troppo orecchiabile, ma l'importante è l'effetto che dà, quindi l'emozione che dà d'avventura. Durante tutte le fasi di gioco sentiremo anche qui tanti diversi brani molto dinamici ma molto iconici e orecchiabili, per cui alla fine del gioco avremo avuto la colonna sonora che avrà fatto provare sentimenti di azione, di avventura, ma effettivi temi e che ci ronzano nella testa, come per capire le hit dell'estate, probabilmente non ci rimarranno in testa, appunto per questo stile americano, hollywoodiano, occidentale di intendere certi tipi di opere. Questo stile di composizione occidentale si contrappone con quello classico giapponese degli storici JRPG. Siccome nei titoli storici la musica era molto molto presente, in loop anche per molto tempo, l'importante è che queste musiche non fossero ripetitive alla noia, per cui fossero veramente orecchiabili e ci rimanessero in testa il più possibile. Per cui, a differenza della musica occidentale, quella dei titoli giapponesi JRPG presenta più leitmotiv associati ai diversi personaggi che entreranno nel nostro party, o a città o a posti che visiteremo durante la nostra avventura.
Sì, hai qualche esempio così capiamo meglio un po', ascoltando un po' di musica?
Brani dei JRPG tra i più famosi in assoluto, e abbiamo ad esempio la saga di Dragon Quest e ovviamente Final Fantasy, di cui ne ho parlato tantissimo. Invece altre colonne sonore invece occidentali, con musica più che sottolinea l'azione o la situazione in cui ci troviamo, sono ad esempio Assassin's Creed o ad esempio i vari Max Payne, che hanno un'ambientazione noir.
Poi ad esempio anche Zelda, che è un prodotto giapponese, ma tante del fantasy in realtà è più verso l'occidentale, però effettivamente è un tema che sentiamo in tutti i giochi, continuamente rivisto, rivisitato. E il bello secondo me di Zelda, ritorniamo un po' indietro a parlare anche di quello che abbiamo parlato in precedenza, è il fatto che ogni versione denota la console in cui c'è quel gioco. Quindi quando senti qualcosa del NES, quando senti qualcosa del Super Nintendo, del Game Boy Advance, del DS, pian pianino c'è qualche stile leggermente diverso, proprio tecnico, fino poi arrivare all'apoteosi della Switch, insomma, che fa tutto quanto super figo, moderno. Ma poi c'è anche ad esempio, parlando di Breath of the Wild, il fatto che la musica lì è molto più aperta a sottolineare il fatto che è un open world il gioco alla fine. Quindi il comunicare senza le parole con la musica. La musica esprime il fatto che deve esserci questa apertura molto molto ampia, ecco, di ampio respiro nel gioco. Non trovi, Paolo?
Sì, esattamente. E tantissimi brani della saga di Legend of Zelda, ma come tantissimi altri, li possiamo trovare dentro la saga di Super Smash Bros. La particolarità di questo titolo, di questo picchiaduro unico nel suo genere, è il fatto di essere una vera e propria antologia o enciclopedia delle più memorabili colonne sonore di Nintendo. La colonna sonora, tra l'altro, dell'ultimo Super Smash Bros. Supera le 30 ore di musica e comprende tantissimi temi, dalle saghe ad esempio di Mario, Animal Crossing, Fire Emblem, Street Fighter, Final Fantasy, Xenoblade, Kingdom Hearts, Castlevania, Pokémon, Star Fox, Metroid, Persona 5 e tantissime altre.
Tanti di questi titoli sono dei generi più diversi e disparati, e verrebbe da chiedersi come fanno a essere messi all'interno di una colonna sonora che magari per stile e strumenti ci cozzano poco, hanno poco a che fare l'uno con l'altro. In questo caso il gran lavoro che è stato fatto è stato lo riarrangiare e inserire in maniera coesa per dare un senso, perché anche la storyline all'interno di Super Smash Bros., perché tutti questi personaggi si ritrovano all'interno del videogioco, anche in questo caso la colonna sonora diventa un personaggio del videogioco, permettetevi tra virgolette, perché viene manipolata, viene malleata in maniera che sia tutto sinergico, con non solo con la colonna sonora classica dei titoli di Super Smash Bros., ma appunto con la resa di tutti questi generi differenti in maniera che abbia un senso specifico all'interno del gioco. Tutto questo però è riferito alla colonna sonora, alla musica di un videogioco che fa da contorno, come dicevo, da personaggio giocante. Un altro argomento interessante è un passo alternativo che è stato fatto, ovvero l'utilizzo della musica preesistente o creata ad hoc come sistema di gioco. L'abbiamo accennato nell'episodio precedente con Cryptid of the Necrodancer. In questo caso introdurrei l'argomento dei rhythm games, con appunto il Guitar Hero, forse il capostipite di questo tipo di giochi moderni. Utilizza le canzoni ricreando il ponte di una chitarra e noi dobbiamo premere a tempo quelle che sono le note ipotetiche di uno spartito in modo da ricreare gli accordi e le note, e quindi la musica diventa attiva, interattiva per il giocatore e non più solo da ascolto.
Sì, vero, questa sottocategoria di giochi è molto interessante perché nei principali abbiamo tantissime diverse periferiche esterne che usiamo per giocare, cioè non solo la tastiera, ma gli esempi più famosi sono ad esempio appunto Guitar Hero, come dicevi tu Yuga, ma anche DDR. Si tratta di un gioco con il famoso tappetino o magari una plancia di metallo con le frecce e una sbarra dove aggrapparsi e dove effettivamente ballare premendo 4 tasti.
Ecco, la cosa interessante dei rhythm game è un doppio aspetto. Uno, abbiamo parlato del fatto che gli strumenti reali pian piano sono diventati parte integrante dei videogiochi, si possono riprodurre completamente senza perdere nulla con il livello tecnologico. Adesso abbiamo un passo ulteriore, cioè dei device, dei controller, dei dispositivi che cercano di riprodurre quella che è la chitarra, quello che è, mi vengono in mente anche i taiko di Taiko no Tatsujin o ad esempio i bongo, le conga anzi di Donkey Kong. Ce ne sono veramente tantissimi di questi tipologie di controller per poter avere il tasto e premere qualcosa. Ad esempio un'evoluzione successiva dei Guitar Hero, Rock Band e anche Rocksmith, dove puoi attaccare una chitarra vera e propria per poter suonare e imparare a suonare, quindi un'evoluzione ancora di più dove il videogioco diventa uno strumento anche di apprendimento, cosa molto interessante come sviluppo successivo. E tornando a parlare ad esempio di, Paolo ha citato DDR, che è Dance Dance Revolution. Stepmania è una sua versione emulata, chiamiamola così, per PC. Ce ne sono tanti che portano avanti quello che è magari un gioco da console in modo da poterlo espandere ancora di più, perché la libreria, e questo è l'altro punto di cui volevo parlare, ovvero il contenuto di quelle che sono le canzoni, da essere canzoni specifiche create per quel determinato gioco o ad esempio con licenza, perché c'è tutto quanto un problema di licenze poi a mantenerle, diventa qualcosa dove puoi mettere qualunque tipo di canzone all'interno del gioco e poi avere semplicemente una list, una chart si chiamano in gergo, per potertela giocare, che secondo me è molto interessante perché a quel punto diventa veramente espansione completa, ci sono brani su brani che uno si può ascoltare, giocare e godere ancora di più. Ecco,
la possibilità quindi di espandere ancora di più fuori dai confini del gioco gioco fatto e finito è una cosa diventata molto in auge, con, mi viene in mente, il rispetto al gioco come Guitar Hero, la grande comunità che c'è attorno a Frets on Fire, un emulatore di quel sistema di gioco dove chiunque può usare l'editor nativo del programma per creare, per inserire le proprie canzoni, quelle che piacciono di più, e creare la versione lo spartito da far giocare ai giocatori della community. Tutto questo è fatto anche per altri giochi, ci sono addirittura anche versioni mobile, quindi davvero è una cosa che ha preso molto piede negli anni, e ha fatto la fortuna anche di content creator che suonano e si mettono a disposizione di questi creatori di canzoni di difficoltà magari sempre maggiori in modo molto accattivante, giusto Paolo?
Sì, assolutamente. Esiste tra l'altro il canale Silva Gunner, che è estremamente prolifico, e su questo canale vengono caricati anche 100 video al giorno, e non è ovviamente una persona ma è una comunità di persone dietro. La particolarità dei brani videoludici e non che caricano è quello di usare le librerie di cui parlavamo negli episodi precedenti, iconici per certe console, modificare e riarrangiare i brani inserendo magari anche canzoni pop all'interno, ma mantenendo lo stile di quel gioco in particolare. Attenzione, perché i brani che caricano hanno esattamente il nome del gioco da cui è tratto e il nome del brano. Per cui a volte volete sentire in particolare un brano, vi capita quello di Silva Gunner e sentite, che ne so, un brano dei cartoons mixato a una colonna sonora Nintendo. Quindi fate attenzione.
Sì, bellissimo questo modo di creare nuove musiche da musiche precedenti. Citando un altro gioco, DJ Hero ha fatto dei mashup, questo stile insomma di ascoltarsi due canzoni contemporaneamente con un device dove sei tu stesso che mixi due canzoni. Prima si è parlato di Frets on Fire, della versione moderna che è Clone Hero ad esempio, che è un altro grandissimo software che ti permette di fare questi giochi nuovi, e addirittura mashup che mescolano canzoni moderne, canzoni vecchie, brani da videogiochi, a volte delle riproduzioni di alcuni brani famosi però con dei meme insomma presi da videogiochi. Quindi veramente tutto all'insegna della creatività, che credo sia la lezione finale che ci prendiamo fuori dal fatto che la musica c'è all'interno dei videogiochi, abbiamo tantissima voglia di ascoltarla, abbiamo visto come viene riprodotta, e insomma è un bel passo avanti ed è sempre bello parlarne e portare l'attenzione su questo aspetto a cui teniamo molto, quello dei videogiochi legati alla musica.
E con questo si conclude il lato A di Press Play on Tape, dove abbiamo visto l'evoluzione della musica nei videogiochi. Noi ringraziamo di nuovo Paolo per averci accompagnato per tutti gli episodi, tutto questo lato, averci fatto scoprire tutte queste cose interessanti per l'evoluzione di questo media che ci piace tanto. Intanto ti ringraziamo, e dove ti possiamo trovare?
Sì, grazie a voi, è stata una bellissima esperienza. Sì, potete trovarmi un po' ovunque, su internet principalmente, su YouTube e Spotify, scrivendo Kay the Pianist, scritto K-A-Y-T-H-E Pianist, e lì potete qui potete trovare letteralmente centinaia di colonne sonore che ho suonato per conto mio, anche in collaborazione con tanti altri musicisti su internet, tratti da colonne sonore di videogiochi, di film, di serie, cartoni, anime e così via.
Quindi come sempre troverete il link nella descrizione dell'episodio. Noi ci salutiamo appunto con questo lato A in attesa del lato B, di cui non vi diciamo ancora niente, ma arriverà prima o poi, statene certi. Che dire, grazie ancora, e ci ascoltiamo al prossimo episodio.
Io sono Yuga.
Io sono Ace.
Io sono Paolo.
Namaste and be brave.